Bene, ciao, grazie dell'invito. Io cerco velocemente di riassumere un po' i contenuti dell'opuscolo che trovate lì nella distro. Ok, se no tengo un po' più lontano. Allora, l'opuscolo cerca di gettare un po' uno sguardo sul mondo che ci stanno apparecchiando. Quando parlo di mondo che ci stanno apparecchiando, penso ad esempio al PNRR, che se uno si dà anche solo una scorsa veloce all'indice, vede che si parla soprattutto di infrastrutture di telecomunicazione, rete 5G in testa e di digitalizzazione di tutta una serie di settori. E penso soprattutto a un dispositivo come il cosiddetto Green Pass, che al di là della questione del ricatto vaccinale, è un dispositivo che è qui per restare. Nel senso che una volta che si mette in campo uno strumento in grado di tracciare tutti gli spostamenti e le attività di tutta la popolazione e soprattutto di modulare la libertà di movimento e di accesso a una serie di servizi ed attività sulla base di fatto dell'obbedienza alle autorità. E tutto questo in tempo reale e in modo potenzialmente individualizzato e automatico, è chiaro che uno strumento di questo tipo difficilmente potrà essere riposto con la fine dello stato di emergenza, ammesso che ci sarà una fine. E il modello verso il quale si tende è abbastanza chiaramente quello del cosiddetto credito sociale cinese, che consiste nel fatto di raccogliere attraverso tutta una serie di strumenti, social, telecamere intelligenti, banche, istituzioni, eccetera, informazioni dettagliate sui comportamenti online e offline, per così dire, di tutti i cittadini e sulla base dell'analisi di queste informazioni stilare, diciamo, assegnare un punteggio che viene continuamente ricalcolato di affidabilità sulla base del quale ogni cittadino può essere escluso da tutta una serie di servizi oppure invece premiato. Ecco, l'opuscolo cerca di gettare uno sguardo su questo mondo che ci si sta preparando. A partire in particolare da due così, aspetti. Uno è il capitalismo della sorveglianza con l'economia dei dati che ci sta dietro, e l'altro è la rete 5G come infrastruttura abilitante. Capitalismo della sorveglianza è un libro che è uscito un paio di anni fa di una ricercatrice americana che si chiama Shoshana Zuboff. Il libro parte dai primi anni 2000, quando Google, che all'epoca era solo o comunque soprattutto motore di ricerca, si rende conto che i dati ricavati dalle ricerche degli utenti, che fino a quel momento venivano usati per migliorare il funzionamento del motore di ricerca e per il resto venivano considerati degli scarti, erano in realtà una materia prima molto preziosa, che la Zuboff chiama surplus comportamentale, che lavorandola, per così dire, con l'intelligenza artificiale, poteva trasformarsi in prodotti predittivi, cioè informazioni sul probabile comportamento futuro degli utenti ricavate dall'analisi del loro comportamento passato, e queste informazioni potevano essere rivendute a degli inserzionisti desiderosi di, come dire, poter proporre delle pubblicità più mirate e individualizzate possibile e quindi più remunerative. E questo è diventato il modello del capitalismo su internet nel giro di poco tempo. Compreso il valore, diciamo, di questi dati e di questo tipo di business, Google e i suoi concorrenti hanno cominciato a colonizzare anche il mondo reale, attraverso, per esempio, strumenti come Google Maps, che raccogliendo sia informazioni sugli spostamenti degli utenti tramite il suo servizio di navigazione, sia informazioni sugli interessi e le attività degli utenti attraverso altri tipi, altre applicazioni, è in grado di, incrociando questi dati, di proporre la pubblicità giusta nel posto giusto al momento giusto. La cattura di dati avviene, oltre che attraverso strumenti come questo, attraverso tutta quella che la Zuboff chiama architettura dell'estrazione, formata dal cosiddetto internet delle cose, quindi tutta una serie di oggetti quotidiani connessi che raccolgono dati e comunicano costantemente questi dati, domotica, smart city, eccetera, eccetera. E un esempio in questo senso sono i cosiddetti assistenti vocali digitali come Siri o Alexa di Amazon, che inducono l'utente a conversare con loro, fornendo sia informazioni particolarmente interessanti per poi, analizzare appunto le sue attività, i suoi interessi e quindi proporre delle pubblicità, sia per affinare i sistemi di riconoscimento vocale, perché comunque l'intelligenza artificiale migliora continuamente, automaticamente, le proprie capacità all'aumentare della quantità di dati che ingerisce. La frontiera successiva in questo senso è quello che viene definito affective computing, cioè analisi delle emozioni, cioè il riconoscimento attraverso microcamere nascoste in tutta una serie di oggetti quotidiani, di espressioni e movimenti rivelatori di stati d'animo, eccetera. La remuneratività di queste informazioni sul comportamento, diciamo, di questi prodotti predittivi è legata a quanto affidabile è la previsione, e il modo più sicuro, si sono resi conto, per prevedere un comportamento è intervenire a monte determinandolo. Un esperimento in questo senso qualche anno fa è stato il gioco Pokémon Go, in cui uno doveva dare la caccia a queste creature virtuali recandosi nel luogo fisico reale dove erano situate per catturarle, diciamo, usando lo smartphone, il GPS, eccetera, eccetera. E il passo ulteriore rispetto a Maps, per esempio, è che qui non c'è neanche la scelta iniziale di recarsi in un luogo, ma è la stessa applicazione che in qualche modo ordina all'utente, se è un utente così imbecille da giocare a Pokémon Go, di recarsi in quel luogo dove magari il titolare o il gestore magari di un'attività ha pagato profumatamente per avere un Pokémon all'interno del suo locale o del suo negozio, eccetera. L'altro esempio in questo senso sono i cosiddetti contratti smart, che sono contratti che si applicano automaticamente senza bisogno di intervento umano. Pensiamo ad esempio a porte di casa che non si aprono se sei in ritardo con l'affitto, assicurazioni dell'auto il cui premio aumenta automaticamente in tempo reale se si corre troppo, ma anche se per esempio si parcheggia per strada in una zona considerata degradata e via di questo passo. Il significato generale di tutti questi meccanismi è che se ogni comportamento imprevedibile per Google e compagnia equivale di fatto a un guadagno perso, quella che si profila e che stanno cercando di costruire è una società della prevedibilità totale, in cui l'intera realtà diventa un'infrastruttura costruita, progettata per privarci della possibilità di decidere su tutto, dalle minime scelte quotidiane individuali a livello politico, dove ci troviamo già di fronte a una sorta di governo algoritmico in cui le decisioni vengono prese sulla base dei dati che sono indiscutibili per definizione, e questo appunto sia a livello di scelte quotidiane sia a livello politico, in modo, a seconda dei casi, più confortevole o più coercitivo. Ecco, indispensabile per come dire, la messa in funzione di tutto questo mondo è un'infrastruttura che è il cosiddetto 5G, che è la quinta generazione della rete mobile, che grazie a una capacità e velocità di trasmissione molto superiore e grazie alla capacità di gestire in modo flessibile molte più connessioni in contemporanea, permette appunto di spiegarsi di tutta questa realtà di internet delle cose, eccetera. Pensiamo per esempio alle auto a guida autonoma, che ovviamente non possono permettersi nessun tipo di ritardo, neanche di una frazione di secondo, nella trasmissione del segnale. Intorno a questa infrastruttura, che è strategica anche dal punto di vista militare, si è già scatenato diciamo la competizione tra le grandi potenze sul controllo della filiera produttiva, eccetera, eccetera. Poi per le caratteristiche che ha, pone tutta una serie di questioni rispetto ai possibili effetti sulla salute, diciamo tutt'altro che campate per aria, però che qui adesso non sto ad approfondire. Ecco, poi velocemente nell'opuscolo vengono così passate in rassegna tutta una serie di applicazioni di questo tipo di tecnologie in alcuni campi, a partire ad esempio da quello del lavoro. Normalmente quando si parla di lavoro e tecnologia si tende a parlare della questione della disoccupazione tecnologica, che sicuramente non è, come dire, secondaria, però la prospettiva più immediata che ci possiamo aspettare è quella di una progressiva polarizzazione tra quello che la Zuboff chiama stretto clero di specialisti informatici, quindi appunto programmatori, eccetera, eccetera, e il resto dei lavoratori, che magari il posto per il momento lo conserverà, però si troverà a lavorare, per così dire, sotto l'algoritmo, come succede ai rider che devono stare in attesa che lo smartphone dica loro se e quando potranno lavorare sulla base dell'analisi delle loro performance, eccetera, eccetera. O come succede nei magazzini di Amazon, dove si è arrivati a sperimentare dei braccialetti che vibrando guidano la mano del lavoratore nei movimenti considerati più giusti, quindi robotizzando praticamente il lavoratore. Poi ci sono applicazioni più specificamente repressive, pensiamo solo a cosa può voler dire essere circondati da tutta una serie di oggetti quotidiani apparentemente innocenti, che incorporano un'intelligenza artificiale in grado di percepire, capire, analizzare, eventualmente trasmettere tutto quello che si fa o si dice nelle loro vicinanze, ecco, tanto per dare un'idea. E questo tipo di tecnologie cominciano a essere applicate, per esempio, negli Stati Uniti, anche al campo della giustizia, dove si parla di algoritmi ai quali si affida la decisione, per esempio, sulla scarcerazione o meno di un detenuto sulla base dell'analisi della sua storia personale, eccetera, eccetera. E addirittura si arriva a sostituire i giudici, perlomeno nei casi considerati meno complessi. Ecco, non è difficile immaginare quali possono essere le conseguenze, per esempio, per il diritto alla difesa di fronte a un verdetto che viene da una macchina che è in qualche modo indiscutibile per definizione. Ecco, poi i campi di applicazione sono infiniti, dalla scuola all'agricoltura, eccetera, eccetera. Uno particolarmente significativo, anche se nell'opuscolo non se ne parla, però alla luce della reazione, della gestione della pandemia e di quello che prevede il PNRR, eccetera, eccetera, la cosiddetta telemedicina, cioè praticamente la colonizzazione dopo l'intera realtà dello stesso interno dei corpi da parte di questo tipo di tecnologie, attraverso sia diagnosi diciamo fatte dall'intelligenza artificiale, che si presenta come molto più affidabile dei medici in carne ed ossa, ma anche proprio di sensori inizialmente indossabili e poi in prospettiva incorporati, proprio ingeribili, sottocutanei, eccetera, che servono a monitorare a distanza tutta una serie di parametri e che vengono tra l'altro utilizzati non solo dalla sanità per monitorare e curare, ma anche dalle assicurazioni sanitarie per controllare il rispetto degli stili di vita prescritti e di conseguenza aumentare o diminuire il premio o decidere se, coprire o meno, eccetera, eccetera. Ecco, le ultime due questioni che così cito brevemente sono, da una parte, un grande rimosso del digitale, che è la dimensione materiale che ci sta dietro, cioè la divisione internazionale del lavoro, neocoloniale, strutturalmente razzista, e dall'altra l'impatto ecologico della digitalizzazione. Perché dietro la retorica dell'immaterialità, eccetera, si nasconde, oltre a infrastrutture come i satelliti, come i cavi sottomarini che fanno funzionare internet, eccetera, uno sfruttamento, a parte feroce, però diciamo gerarchizzato per zone proprio del pianeta, del lavoro e del territorio. Se le condizioni di lavoro nelle fabbriche dove si assemblano gli iPhone, ma vale per tutti gli altri dispositivi digitali, in Cina per esempio, Shenzhen, eccetera, gli hanno fatto guadagnare la definizione di fabbriche dei suicidi, i materiali che servono per la costruzione sia dei dispositivi digitali sia di una serie di altre tecnologie vendute come green, come le auto elettriche, eccetera, eccetera, pannelli solari e così, cioè i cosiddetti metalli rari, vengono estratti in alcune zone del pianeta attraverso dei procedimenti devastanti per la salute di chi ci lavora e di tutto diciamo la popolazione di quei territori e per l'ecosistema di quei territori. A questo, se si aggiunge il consumo energetico di tutta la realtà digitalizzata e la questione dei rifiuti elettronici, e il fatto che la scarsità di questi metalli sempre più richiesti prepara i conflitti futuri, tant'è che si parla di sfruttamento minerario dei fondali oceanici e dello spazio, si capisce diciamo qual è in realtà l'impatto materiale del mondo digitale. Ultimo punto, la guerra. Se in un mondo interamente digitalizzato un attacco informatico, la cosiddetta cyber war, può avere degli effetti materiali peggiori di quelli di un bombardamento, nel campo della guerra, per così dire, tradizionale, le varie evoluzioni tecnologiche hanno radicalizzato quella che viene definita asimmetria dei conflitti, fino al punto che ci troviamo di fronte, da una parte, il soldato americano che da dietro uno schermo decide della vita e della morte di persone che si trovano a molte migliaia di chilometri di distanza, e poi timbra il cartellino e va a prendere il figlio a scuola, e dall'altra intere popolazioni che convivono col terrore dei droni, col loro ronzio sopra la testa, temendo di poter diventare vittime collaterali di qualche esecuzione mirata della guerra al terrore, che viene tra l'altro decisa anche qui in modo algoritmico sulla base dell'analisi dei cosiddetti pattern di vita, cioè dell'analisi di delle dinamiche sociali e l'individuazione di comportamenti considerati anormali e quindi sospetti. Il passo successivo in questo senso sono i cosiddetti LAR, cioè robot letali autonomi, cioè droni o altri tipi di robot in grado di uccidere al di fuori del controllo umano. Ecco, questo tra l'altro comporta in un certo senso un'ulteriore centralizzazione del comando, nel senso che il programmatore che appunto fissa i parametri di questi dispositivi in qualche modo determina in una volta sola tutte le decisioni automatiche future. Ecco, questo era diciamo brevemente il contenuto dell'opuscolo, poi lascio lo spazio se qualcuno vuole intervenire. Grazie.
Una postilla prima di intervenire: l'incontro, come tutta la giornata, è in streaming, quindi va in diretta sul web, quindi dalla discussione, siccome avevamo premura che andasse in diretta la presentazione dell'opuscolo, però se qualcuno non è d'accordo che la sua voce vada in streaming, non c'è problema, continuiamo a discutere e stacchiamo la diretta.
Io ho letto l'opuscolo, lo trovo molto interessante in vari aspetti e vorrei proporre alcuni spunti di riflessione. Allora, sulla questione, attualmente ci sono varie ipotesi sul capitale finanziario che si sia sviluppato in un capitale delle informazioni. Cioè il capitale, così come lo conosciamo negli investimenti di produzione, sappiamo perfettamente che è passato ad un livello di capitale finanziario nel corso del Novecento e ci sono alcune teorie che sostengono che il capitale sia diventato documentale, cioè che il capitale attualmente non sia solo un ritrovi nelle sue risorse delle risorse finanziarie ma anche informative, cioè l'informazione che sia da like che tu metti su Facebook o su un social media qualsiasi, che passa poi in vari ambienti e quindi la tua opinione che esprimi nei social media che viene tradotto in un like o in un commento diventa capitale documentale come informazione e quindi che quando noi smettiamo di lavorare, commentiamo sui social media, continuiamo a lavorare per il capitale, è una cosa su cui da 10 anni molti filosofi o comunque politologi stanno già, diciamo, commentando. E quindi il capitale attuale da capitale di produzione è passato da capitale finanziario e poi a capitale dell'informazione. E un esempio di questo passaggio può essere la lotta che c'è stata, che magari è un po' più comune, conosciamo tutti, quando Donald Trump è andato contro Huawei. Cioè nel senso che c'è la questione di Huawei o di Android o di tutti i sistemi che stiamo utilizzando a livello informatico che sono o a capo di aziende americane o aziende asiatiche. E quindi gestire le informazioni di miliardi di persone significa avere il controllo su miliardi di persone. E l'America si è allarmata perché si è accorta che la Cina aveva un bacino di informazioni maggiori rispetto alle sue e quindi la CIA, cioè SUCA, ridotto così, scusate questi termini, però la Cina riusciva ad avere più informazioni sugli abitanti del pianeta rispetto all'America. E quindi la conoscenza delle informazioni è diventata economicamente più rilevante della conoscenza dello scambio di merci o di denaro. Quindi attualmente secondo me è in atto una guerra sulle informazioni che è dal like al dire cosa ne penso sul social network normale. Questo ha creato un divario tra lo Stato e le multinazionali, perché le multinazionali sono intrastatali, nel senso che non sono riconducibili a uno Stato ma sono internazionali e quindi hanno un potere a livello politico e anche di guerra, ma di un tipo di guerra che è diversa da quella che conosciamo, non è una guerra di bombe o di sparatorie, è una guerra di informazioni e quindi dobbiamo essere consapevoli che allo stato attuale il capitale non è più né produttivo né finanziario, ma è anche di informazioni. E quindi, diciamo, circoscrivere l'idea del web e delle informazioni all'interno di, della finanza, cioè sono soldi, i nostri dati sono soldi. E quindi questo pone tutto in un'ottica un po' diversa, anche il Green Pass si interseca in quest'ottica, perché avere, cioè vedo degli stati che non riescono a gestire le informazioni dei propri cittadini e che quindi entrano in conflitto con le multinazionali che hanno maggiori informazioni di noi cittadini rispetto allo Stato e per questo legiferano in modo restrittivo rispetto alle multinazionali, sia a un livello di tasse che a un livello di gestore di informazioni. In quest'ottica persone come Assange o vari militanti del web che rilasciano delle informazioni segrete e le rilasciano massivamente, hanno un ruolo che all'epoca io potrei paragonare a quello dei patrioti, cioè dei partigiani, scusate il termine patrioti, dei partigiani, e che quindi vanno a rilasciare delle informazioni di sicurezza nazionale a livello globale. E per questo sono accusati di terrorismo e sono ricercati a livello internazionale. Però l'atto di liberare delle informazioni che sono segrete a livello globale, che poi praticamente non hanno grandi effetti, perché quando WikiLeaks ha lasciato l'informazione che gli americani bombardavano i civili afghani, non è stata questa grande meraviglia, perché di base chiunque di noi sapeva che era lo stato effettivo dell'operazione americana. Però rilasciarlo con dati dimostrabili a livello giuridico, che queste persone del governo americano ha bombardato civili consapevolmente, ha creato un disagio a livello globale, a livello di equilibri di stati, che ha messo in discussione alcune cose. A livello cittadino no, perché vabbè, poi ci sarebbero una serie di ragioni per discutere il no perché, e come dire, non credo a Babbo Natale, però mi fa piacere credere in Babbo Natale, e quindi c'è una questione anche di ideologia collettiva in cui tutti sappiamo che l'America non va a portare democrazia in Afghanistan, ma va a portare i suoi interessi e cerca di prendere il petrolio e tutta una serie di cose. Se anche Assange, pubblicando dei report militari, mi dimostra che non è così, lo sapevo già, ma faccio finta di niente. E infatti non ha cambiato molto nella situazione globale. Però va preso atto, e quello che voglio dire, è che occorre avere, cioè che attualmente le informazioni e i dati che noi ci condividiamo tramite web sono uno strumento di potere. Cioè attualmente il mio dato vale più di una mia comunicazione bancaria di soldi. E ha un valore inestimabile attualmente, quindi le informazioni hanno più valore del denaro. In alcuni casi è preso da alcuni movimenti come un deterioramento del comunismo, del capitalismo, e quindi una debolezza del capitalismo che si è astrattizzato dalla produzione alla finanza e adesso al dato. Tuttavia, in una visione globale mi sembra un adattamento del capitalismo, non un collasso del capitalismo in una stratizzazione non gestibile. Allora mi chiedo, e qui è una domanda che propongo a tutti voi, è vero che il dato e la comunicazione dei dati attualmente rappresenta un grande scambio finanziario? Ma possiamo gestirlo come hanno fatto vari movimenti come Wikileaks ed altri movimenti di hackeraggio a livello nazionale, cosa che richiede delle competenze a livello altissimo? Per se il capitalismo arriva a dei livelli di faccio i soldi con i dati delle persone, allora io utilizzo i dati che ho a disposizione per mettere invece in crisi quel sistema che si nutre di questi dati, che non sono soldi, ma sono informazioni che circolano nel web. E secondo me la domanda che ti pongo qui è se a livello di militanza diretta non abbia senso mettere delle competenze sulla gestione dei dati per mettere in crisi lo stesso sistema, perché noi possiamo rigitare il sistema di digitalizzazione nella sua completezza, però se lo vogliamo mettere in discussione lo facciamo collassare con i dati e le informazioni che abbiamo a disposizione. Quindi va bene contestare la digitalizzazione globale, però potrebbe anche essere visto come un punto di debolezza del sistema capitalista per fare una breccia contro. Cioè, se tu gestisci questi dati, ma io questi dati te li creo nel caos, perché il sistema internet è orizzontale, non è verticale, che loro ci abbiano fatto convincere del fatto che sia verticale. In realtà internet è una potenziale forma di misura orizzontale nella gestione. Allora può essere anche uno strumento per rivendicare un'orizzontalità e un caos informativo che mette in crisi l'intero sistema capitalista.
Ma provo a rispondere così al volo. No, sicuramente è vera l'analisi che facevi all'inizio sull'informazione che è immediatamente valore, e da questo punto di vista cioè, la cosa significativa mi sembra che il capitale si sta appropriando attraverso i dati, no, le informazioni, di tutta una serie di aspetti della vita su cui fino adesso non era riuscito a mettere le mani, dagli aspetti più minimi della vita quotidiana di ognuno, addirittura gli stessi corpi, eccetera, appropriandosi delle informazioni su tutti questi settori e questi aspetti che si trasformano immediatamente in valore. Dall'altra parte c'è tutto, appunto, comunque un risvolto materiale sia dal punto di vista delle infrastrutture che dal punto di vista dell'impatto sulle condizioni di lavoro, soprattutto in certe zone del mondo, ma anche qui, che forse sono gli aspetti su cui sarebbe più importante come dire, intervenire concretamente e più facilmente sabotabili in qualche modo. Sulla necessità, come dire, di dotarsi di competenze anche tecniche per maneggiare in questo modo, in qualche modo, queste tecnologie, sì, sicuramente sarebbe utile, però io penso che la prospettiva debba essere non quella di, come dire, sperare di riappropriarsi in qualche modo di queste tecnologie per farne un uso contro il sistema che contribuiscono a far funzionare, ma quello di, da una parte, cercare, per quanto sia difficile ovviamente, tendere a un minimo di uso di queste tecnologie e di contrastare la digitalizzazione di tutta una serie di settori, e dall'altra intervenire, come dire, sugli aspetti materiali nel mondo reale, nella vita reale di questo tipo di sistema, individuando i punti deboli e le possibilità di sabotarlo. Ecco.
Se c'è qualche altro intervento.
Sì, a me piacerebbe chiedere che alternative secondo te ci sarebbero per cercare, diciamo, un modus vivendi diverso rispetto a questo che si prospetta della digitalizzazione. E poi un'altra, diciamo, domanda è rispetto alle forme di vita comunitaria e al baratto. Come una possibile alternativa a questa disumanizzazione che abbiamo nel mondo del lavoro. E un altro punto sarebbe quella del Green Pass come una forma di controllo sociale a cui è necessario dire di no, perché è una forma di libertà, diciamo, condizionata per tutti i cittadini. Quindi il fatto di dire di no ci restituisce una sfera d'azione, però poi come ricostruire? Cioè, come ricostruire una socialità ci è chiaro, però come ricostruire un'economia?
Ma come dire, su come trovare delle alternative sia rispetto al Green Pass che rispetto a questo tipo di controllo tecnologico in generale, non mi sento in grado di dare una risposta. La cosa che, così, la riflessione che mi viene da fare è che da una parte, come dire, ben venga qualsiasi competenza ed esperienza alternativa che permetta di, come dire, ritagliarsi uno spazio per resistere concretamente a un controllo che si fa sempre più pervasivo e di trovare e costruire anche proprio delle alternative di vita, eccetera, eccetera. Dall'altra, appunto, di fronte a questo controllo che si fa sempre più pervasivo, bisogna pensare che non basta, come dire, pensare di ritagliarsi delle nicchie, perché comunque poi in qualche modo è la realtà che ti viene a cercare. Quindi comunque bisogna trovare dei modi di contrastare attivamente, per come la vedo io, l'avanzata di questo mondo, insomma, di cui abbiamo parlato adesso. Ecco.
Ciao, intanto grazie per essere venuto a parlare dell'opuscolo. Comunque su questo tema, secondo me, un'ipotesi per uscirne fuori sicuramente è decentralizzare la socialità, l'economia e tutte cose, che può essere fatto in tanti modi, cioè a livello agricolo, sociale, non so. Però comunque anche secondo me è fondamentale il discorso di attaccare attivamente questo mondo che avanza sempre peggio. Anche nell'opuscolo hai fatto vari esempi che veramente vanno a colpirti nell'intimo più profondo, come non so, la capacità di una macchina di analizzare la tua emozione, insomma, sono cose da libro di fantascienza. E, quindi, non so, semplicemente ricordarsi che le aziende che fanno queste cose hanno dei nomi e dei punti da colpire ed è fondamentale ed è una cosa che comunque deve andare di pari passo con rifiutarsi di utilizzare tecnologie, usare la propria testa, la capacità di usare le proprie mani per fare le cose, che mo la gente senza Google Maps non arriva da nessuna parte. Minchia, esistono le mappe, cazzo. Vabbè, comunque sì, fondamentalmente decentralizzare completamente questo mondo, perché la tecnologia sta permettendo la centralizzazione totale di ogni aspetto della vita, e il problema fondamentale è che poi la gente ne diviene completamente dipendente, non è più in grado di fare niente se non c'ha lo smartphone in tasca o è accompagnato in qualsiasi decisione. E, insomma, basta, non ho nient'altro da dire.